adesso la parola a Giovanni Felice, che è il presidente regionale della Confesercenti, una delle organizzazioni che storicamente dei piccoli e medi commercianti ha, si è schierata sempre in modo chiaro ed evidente nella battaglia contro la mafia, e non solo a Palermo, perché il loro lavoro è stato quello anche di elaborare dati, approfondire il fenomeno, facendolo diventare anche una questione nazionale, fornendo continuamente, appunto, aggiornando continuamente questo lavoro e questo osservatorio. La parola a Giovanni Felice.
Ma io comincio il mio intervento cominciando a dare dei numeri. La nostra organizzazione ha elaborato un libro bianco sui danni e sull'incidenza economica della mafia. I numeri che sono usciti parlano di 100 miliardi di euro, per capirci, sei finanziarie. Nella provincia di Palermo ci sono circa 450.000 famiglie e 77.000 imprese iscritte alla Camera di Commercio. Significa che in media ogni 7 famiglie c'è un'impresa, per cui il rapporto con l'imprenditoria, ma anche con questo tipo di fenomeni, ci può toccare sicuramente molto, molto da vicini. La Confesercenti nel 1989, la Confesercenti di Palermo, fece un'indagine per capire cosa accadeva nel territorio, e già allora risultò che il 61% degli imprenditori aveva subito almeno un furto, una rapina, e che spessissimo questo furto o rapina era il preludio alla richiesta di pizzo. Già nel 90 lanciammo la prima iniziativa del telefono amico, e paradossalmente non arrivava nessuna telefonata da Palermo, mentre arrivavano telefonate da tutto il resto d'Italia per denunciare casi di usura o di richieste estorsive. Poi ci furono i fatti del 91, Libero Grassi, l'associazionismo a Capo d'Orlando, che sono stato un po' la premessa per quello che oggi sta accadendo. Io devo dire che il fenomeno della lotta alla mafia a livello legislativo è relativamente giovane. Forse fu Pio La Torre il primo che cominciò a discutere di combattere seriamente a livello legislativo il fenomeno mafioso. E dopodiché io ricordo che nel 90 raccoglievamo le firme per la legge anti-racket, ed una dei nostri slogan era fare in modo che il racket diventasse il reato considerato. Perché fino a quel momento il racket era considerato una sorta di reato di serie B, per cui non valeva neanche la pena. Allora, dicevo che fino ad allora il racket non era considerato un reato di serie A, per cui non era quasi neanche il caso di impegnarsi nella lotta al racket. Questo è cambiato radicalmente dal punto di vista delle forze dell'ordine, della magistratura, per certi aspetti formali anche della politica, io dico per gli aspetti formali e non sostanziali, poi ci ritorno su questo punto, è diventato un problema finalmente affrontato alla giusta dimensione. Si è capito che l'aspetto economico è un fatto importante, ma non è l'unico. Attraverso le estorsioni si controlla il territorio. Se in questo periodo avete avuto modo di leggere i resoconti dei libri mastri, proprio c'è come nella città se ci fossero tante bandierine che vengono poi considerati punti di riferimento e di raccolta. Allora, dicevo che da questo punto di vista tanto è cambiato, ma io dico che tanto ancora deve cambiare. Intanto il fenomeno va affrontato nelle sue reali dimensioni, non è tutto uguale. C'è il problema delle estorsioni che riguarda le grandi imprese, che spesso pagano un servizio, cioè non è che pagano l'estorsione. Spesso c'è una comunanza di intenti, dove da un lato pago, ma dall'altro lato ottengo l'appalto. Cioè, spesso abbiamo scoperto che in Sicilia c'era una sorta di centrale che smistava i lavori, e per entrare in quel tipo di sistema si pagava. Da qui non siamo solo nella fase di subire la violenza dell'estorsione, ma c'era un sistema perverso che si creava. E poi ci sono tante storie come quelle del signor Antonio che ci raccontava il professore Centorrino. Dal racconto del professore Centorrino c'è una cosa che emerge con chiarezza, cioè che si guarda al lato economico. Mi chiedono X, penso di poterli pagare e intanto comincio a pagare. E questo è il più grave errore che si può fare. Il problema non è se posso pagare, se ribalto i costi su qualcuno. Nel momento in cui si comincia a pagare, di fatto si fa un accordo con il potere che non è quello naturale. Da quel momento in poi si diventa una bandierina e un'antenna di un fenomeno che è contro lo sviluppo della nostra terra. Qui il problema non è se pago poco o pago tanto. Qui il problema è che nel momento in cui comincio a pagare faccio un accordo che oggi significa pagare 200 euro, domani significherà pagarne 500, dopodomani significherà introdurre nel mio negozio la merce che mi obbligano a comprare e così via discorrendo. E le storie dimostrano che questa non è una teoria ma è una pratica. Le vicende dell'antica focacceria di questi giorni dimostrano come si era entrato per chiedere il pizzo e poi si chiedeva l'intera attività. Allora io dico che non bisogna pagare, non perché non ci sia una convenienza economica, non bisogna pagare perché in quel momento si decide di rinunciare a un diritto civile, si rinuncia a fare impresa, si entra in una logica che nulla ha a che vedere né con lo sviluppo né con la crescita. Quindi la ragione vera per cui non bisogna pagare è questa. Io credo che oggi, al di là delle cose che dicevano chi mi ha preceduto, non ci sia più nessun motivo per pagare, però abbiamo il dovere di interrogarci su un aspetto. Ma perché qualcuno esce soldi che non dovrebbe uscire, non ottiene le tutele, però continua a pagare? Fino a qualche anno fa, forse la mafia era più forte, a Palermo i reati erano in numero più basso, ma di alta qualità. Cioè se noi rapportiamo il numero di omicidi di Palermo con quello delle più grandi città europee, a Palermo si muore meno. Solo che magari chi moriva era un magistrato, un deputato, quindi c'era una diversa qualità. Per un certo periodo la mafia si poteva permettere di dire tu mi paghi e non subirei più rapine. Oggi invece assistiamo ad un'europeizzazione dei delitti nella nostra città. Aumenta la microcriminalità, il che significa che c'è meno controllo del territorio da parte della mafia, il che significa che di fatto cominciamo a essere più liberi. Allora bisogna, come dire, convincere i commercianti e i piccoli imprenditori a non pagare. Io credo che i fatti legati alle stragi hanno dimostrato una cosa, che nel momento in cui i cittadini, l'opinione pubblica, sono costretti a scegliere tra la mafia e lo Stato, lo fanno senza alcun timore, scelgono sicuramente lo Stato. Il problema è quando i due meccanismi in qualche maniera si incrociano, si intrecciano e diventa difficile distinguere quello che è legale e quello che è illegale. E noi abbiamo, secondo me, troppa tolleranza. Con l'alibi che siamo in una zona di sottosviluppo, cominciamo ad aprire le maglie della legalità a partire dal fenomeno dell'abusivismo commerciale. Io ricordo che quando della Chiesa arrivò a Palermo, la prima cosa che fece lanciò un'iniziativa contro quelli che vendono il pane all'angolo delle strade. E tutti si chiedevano, arriva il prefetto che fa oltre alla mafia, perché c'entrano? Forse prima di qualche altro si era stranizzato dal fatto che in ogni angolo di strada c'era un furgone uguale, che il pane usciva tutto dalla stessa centrale, e allora si capiva che quella era una rete che, al di là del fatto che vendeva il pane, consentiva di controllare una certa parte del territorio. Io ancora oggi mi chiedo come sia possibile che a 100 metri dal tribunale ci sia un ambulante abusivo, per cui non identificato, che è a 100 metri dal tribunale, quindi controlla quanti giudici arrivano, quanti giudici se ne vanno, e nessuno gli viene in testa che forse sarebbe il caso di mandarlo via. Poi tra parentesi si scopre che uno è stato condannato per usura e tutto il resto, però continua tranquillamente lì a svolgere la sua attività. Io faccio queste premesse non per fare un quadro scoraggiante, ma perché io dico a noi spetta trovare le soluzioni. Allora, la prima questione è, io non penso di diventare il nemico della piccola impresa che ha pagato il racket, ma chiaro è che nel momento in cui si arriva ad un bivio si deve fare una scelta. E allora il fatto che chi paga, chi viene scoperto che paga e continua a negare, possa perdere l'autorizzazione a svolgere l'attività non è una pena addizionale, ma è semplicemente il fatto che devi dire che parte stai, se vuoi stare dalla parte dell'economia legale o se vuoi diventare il terminale di un sistema diverso. Ma diventa anche un modo per dire no. Mi spiego meglio. Il caso del signor Antonio funziona così, funziona perfettamente come diceva il professor Ventordino. Chi si presenta a chiedere i soldi non è quello con la coppola e la lupara, è il collega di accanto, il negoziante di fronte, che ti viene a spiegare che alla fine per 200 euro al mese non vale la pena, spostando tutto dal lato morale a quello economico. Quindi parliamo di pochi soldi, per cui non si capisce perché uno per 200 euro debba rompere un giocattolo, un meccanismo. Allora il commerciante a quel punto ha difficoltà a dire non ti voglio dare 200 euro, perché tutta la discussione verte su 200 euro sì, 200 euro no. Ma se la discussione diventa, anche se ti do 200 euro forse subirò un furto in meno, ma domani mi toglieranno l'attività, l'autorizzazione, e quindi quella roba che io sto difendendo e che secondo te per continuare a difendere dovrei pagare diventa il motivo per cui diventa, come dire, il modo per cui mi toglieranno la proprietà, probabilmente ti dirò no, ma non perché non voglio pagarti, quindi avrò una scusa, che è poi un po' il meccanismo degli accordi anti-racket che si fanno per esempio in Campania, dove si dice io prendo il lavoro, ma se si scopre che paga il racket perdo il lavoro. A quel punto, se si presenta qualcuno, tu dirai io non ti pago non perché non voglio darti il 2%, ma non ti pago perché sennò rischio di perdere il lavoro, e questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto, lo dicevo poco fa, quando si confonde lo stato legale con quello, col meccanismo illegale, diventa difficile ragionare. Allora, noi sappiamo quali sono i punti deboli. Uno dei punti deboli è il rapporto con la pubblica amministrazione. Uno che vuole fare impresa appena arriva, tra virgolette, allo sportello unico di turno, finisce di vivere. Un'autorizzazione che si potrebbe avere in 30 giorni si ha in 2 anni e mezzo, a meno che non si conosce l'amico. Le grandi imprese hanno la figura istituzionale del facilitatore, che in Lombardia significherà trattare con la pubblica amministrazione. Da noi, e il fenomeno dell'ipermercato di Villabate lo conferma, può significare un'altra cosa. Allora io credo che anche qui bisogna fare le scelte. Non basta fare la norma, esiste una bella norma dove tutto è dichiarazione di inizio attività, quindi faccio una comunicazione, apro, tutto è silenzio assenso dopo i 90 giorni, ma questa è la teoria. L'imprenditore non aprirà mai in contrapposizione con l'amministrazione comunale, poi dovrà fare una causa per dimostrare la ragione. Allora lì bisogna trovare un metodo di intervento. La proposta che noi abbiamo lanciato, e credo che sia una cosa sulla quale lavorare, è che questa famosa mediazione possa essere fatta da soggetti istituzionali, e io penso alle associazioni di categoria. Cioè, noi siamo in grado di fare il front office per la pubblica amministrazione, noi siamo in grado di fare l'intermediazione tra l'imprenditore e il comune, e questo comincerebbe a togliere terreno fertile a qualcuno. Io sono molto ottimista, perché penso che alla fine ognuno deve fare quello che gli conviene. Pagare il pizzo non è conveniente, non per 200 euro. Pagare il pizzo non è conveniente perché significa porre fine ad ogni prospettiva di sviluppo. Cosa diversa è chi paga un servizio. E di solito i piccoli commercianti sono nella prima fase e non nella seconda.